Benvenuti a tutti e benvenuti a tutte in un nuovo episodio di Officina Spritz. Oggi, regà, io ve lo dico, non è una marchettata, che purtroppo troviamo solo come sponsor quelli bravi, e quindi oggi vi sorbite uno bravo per davvero. Si presenterà come sempre il nostro ospite. Spoiler, abbiamo Scaling Parrots oggi con noi, ma prima di scoprire di cosa parleremo, sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga. Ed eccoci qui, ribenvenuti. Ringrazio Chiara e Vincenzo, ma soprattutto do un grande benvenuto ad Alessandro Ricci, CEO di Scaling Parrots. Possiamo dire la società con il logo più figo che io abbia mai visto finora. Quindi benvenuto Alessandro, e ora cominciamo immediatamente con il terzo grado, ma di quelli brutti, perché io ho letto recensioni di gente che diceva: conosco questa realtà dal 2018, e quando io vedo qualcosa che è prima del 2020 dico ok, tempi non sospetti, forse qui stiamo parlando di gente che lavora per davvero. Di conseguenza stasera dovrai lavorare al posto mio, perché ora ti passerò la parola e condurrai questo episodio. Ovviamente scherzo. Alessandro, benvenuto. Dici un po' com'è successo. Chi sei? Vogliamo sapere il tuo background, compresi fatti kinky, se ce ne sono, e come siamo arrivati a parlarci oggi. Cosa fa Scaling Parrots e perché è nata?
Certo. Ciao Paolo, intanto grazie mille per il logo. Sì, è particolare. È molto bello, nato non nel 2018 ma un po' dopo, fine 2019, e sì, sono molto fiero del mio logo e anche del nostro nome Scaling Parrots. Come ti ho detto, l'azienda appunto è nata nel 2018, e siamo nati direttamente proprio focused on, facciamo soluzioni blockchain. Diciamo che è un po' figlia della bull run precedente a quella del 21, quindi del 2017. Io come background non ho un background tecnico, ok? Per capirci, non ho mai fatto una riga di codice, ed è per questo che abbiamo degli sviluppatori che non sono io.
Per questo che andremo d'accordissimo io e te stasera.
Esatto. Quindi sono stato, niente, long story short, io sono laureato in enologia e viticoltura, ok? Quindi sono un enologo, master birraio, distillatore.
Chiaramente prestato al mondo blockchain e Web3, perché è proprio
Corretto.
l'abbinamento migliore: vino e formaggio, vino e blockchain.
Esatto, corretto. Diciamo che nei miei studi di enologia ho preso pochi 30. Diciamo che lo studio di per sé non mi ha mai appassionato, è sempre stato molto più attaccato, probabilmente anche per la mia origine bresciana, a diciamo concetti pragmatici, concreti del fare più che dello studiare. Però ho preso 2,30 in tutta la mia carriera, diciamo, universitaria, 2,30, e entrambi erano in economia micro-macro, in sostanza. Perché effettivamente mi appassionava di più piuttosto che magari chimica, biologia, materie più del giorno in ambito enologico, ok? Da quello poi in sostanza ho approfondito un po' la conoscenza dei mercati finanziari di base, in sostanza finché ho conosciuto, penso inizio 2017 circa, primavera, Ethereum penso per Ethereum prima di Bitcoin, perché ho letto un articolo su Investing, mi sembra di ricordare, che parlava di Ethereum come nuovo Bitcoin, quindi effettivamente anche abbastanza sbagliato. E adesso salto da lì, poi è andato tutto il mio interesse, finché poi a fine 2017 abbiamo deciso con due amici delle superiori a questo punto di aprire azienda nel 2018, e a gennaio 2018 abbiamo aperto l'azienda focalizzata appunto sullo sviluppo di soluzioni Web3 e blockchain. In sostanza, questa è stata un po' la genesi della cosa. Dopodiché, chiaramente, la cosa interessante e il motivo per il quale sono ancora qua a parlarne è che siamo nati senza dipendenti, quindi con costi zero. Il 2018, adesso non so chi di voi era già dell'ecosistema, sta andando veramente pessimo, cioè il 2022 a confronto è il bull market rispetto al 2018. Il 2018 era calma piatta, ma proprio piatta, piatta, piatta. Parlavi di blockchain, di cripto in giro, era già bello se non ti chiedeva una porta in faccia.
E voi quindi avete, cioè, tipo double or nothing, avete deciso di rilanciare questa cosa addirittura nei servizi professionali per le aziende. Come concetto,
Corretto.
com'era? Com'era andare da qualcuno a dirgli cosa facevi senza che la gente ti sbattesse la porta in faccia, spaventata e più che incattivita?
Allora è stato molto difficile all'inizio, chiaramente andare a parlare con persone che già sapevano cos'era Bitcoin. Generalmente adesso le persone sanno cos'è Bitcoin, ok? Lui dice sì, ma oltre a Bitcoin c'è anche la blockchain. Quindi i primi anni sono stati veramente anni difficili. Il primo anno abbiamo fatturato 8.000 euro, ok? Cioè niente, va bene. E poi da lì però abbiamo sempre moltiplicato di circa un per tre nel nostro fatturato. Quindi diciamo, è partito praticamente da niente. Fortunatamente il primo anno avevamo pochi costi, l'unico costo era il nostro tempo. Dopodiché pian piano abbiamo iniziato a inclinare la marcia corretta, la blockchain si è un po' ripulita dalla diciamo, quell'aura scam rilasciata da tutte le ICO che poi hanno... Non c'era quella che pure hanno scammato nel 2017-2018 e abbiamo ripulita. Diciamo questa è stata la base da cui poi è ripartita la bull run del 21, insomma. Quindi sicuramente quel periodo comunque buio del mercato cripto è servito a noi come base, ma anche poi a noi come azienda per farci un po' caldo, insomma, a queste situazioni e comunque anche in momenti di estrema euforia avere un occhio di riguardo al discorso, ok, sì, stiamo facendo abbiamo una pipeline di clienti incredibile perché siamo in bull market, però focalizziamo più sulle PMI, che comunque le PMI in Italia sono tante e fanno utili e sono le società che possono investire per l'innovazione e non solo sul mercato cripto, perché se noi avessimo tenuto anche nella scorsa bull market del 21 un focus completamente sul mercato cripto, a far da app, protocolli DeFi che abbiamo fatto, ma non avessimo completamente ignorato il mercato PMI in questo momento, ovviamente abbiamo dovuto tagliare il personale, invece quest'anno siamo cresciuti ancora. Quindi effettivamente c'è comunque da conoscere il mercato bene, sappiamo che ci sono dei momenti più favorevoli e meno favorevoli, siamo nati all'inizio del market più difficile della storia delle aziende cripto e quindi diciamo un po' di caldo lo abbiamo fatto e sappiamo un po' come gestire le situazioni in quel caso, insomma.
Beh, diciamo che poi tutto questo lavoro vi ha portati comunque ad essere valutabili come stand alone, cioè in quanto affidabili perché siete un'azienda affidabile, quindi vi siete un po' staccati da quella che anche per i profani è direttamente l'affidabilità del mercato cripto e quant'altro. Quindi penso che questo sia importante soprattutto per i vostri clienti. Poi un'azienda vive anche nel mondo reale, vive anche di affari, vive anche di passaparola, quindi questo al netto di tutto, insomma, delle elucubrazioni consente di ampliare anche il personale quando le cose vanno bene. Domanda da $1 milione, domanda molto diretta. Voi vi occupate di notarizzazione? Allora, io sulla notarizzazione ho sentito la qualunque. Si è detto la qualunque, molto spesso ci sono persone che fanno domande tipo: ma alla fine che succede? Nel senso, se io vado a inserire in blockchain dei valori che comunque magari ho discrezione nel poterli inserire, che cosa li rende veramente più affidabili? E dov'è che la blockchain smette di essere un esercizio di stile perché dobbiamo fare blockchain a tutti i costi e diventa una cosa effettivamente utile e pratica?
Chiaro, chiaro, è una domanda ampia sicuramente. Allora, in primis, noi non ci occupiamo solo di timestamp, chiaramente. Il timestamp è un mattoncino che noi usiamo quando portiamo delle soluzioni concrete e pragmatiche ai nostri clienti. Okay? Quindi il concetto è, sì, il timestamp lo usiamo in mille salse diverse. Chiaramente poi il timestamp di per sé non è utile a niente, è utile quando il timestamp viene utilizzato nel modo corretto in cui deve essere utilizzato. Penso sia una banalità, ma io potrei dire in questo momento la blockchain che mi chiama Mario Rossi,
qui vendono con un timestamp, la blockchain dice sì, si chiama Aero Rossi.
Per l'appunto, il fatto che un valore finisca in blockchain non dà un'intrinseca affidabilità, anzi, non ci dice nulla.
Esatto, estremamente, non dice niente se non che quella cosa lì sta scritta da quel wallet in questo secondo. Niente di più, niente di meno. Quindi il concetto è quando si timestampano delle cose, o lo si fa per avere una, diciamo, firma temporale, quindi per avere una certezza che quella cosa preesisteva in questo momento. E allora, chiaramente, quello è il fine della cosa più semplice che si può fare. Viceversa, se io voglio usare il timestamp, quindi la scrittura, notarizzazione di qualcosa su blockchain, diciamo, certificare un qualcosa, devo avere delle accortezze, perché, ripeto, io potrei certificare su blockchain che il mio nome è Mario Rossi e la blockchain mi dice di no, perché la blockchain non sa distinguere il vero dal falso, se no sarebbe veramente una tecnologia divina, quasi, di astrazione. Quindi il concetto è, se voglio far sì che la blockchain abbia pendente valore, cioè i miei dati su blockchain abbiano un valore importante perché certificati e si vuole certificare il vero, io devo mandare i dati dei miei macchinari, dei miei sensori, quanto più direttamente possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che distanti da blockchain generati li dovrei avere già scritti su blockchain. Perché se no, ripeto, è un puro di scrittura su blockchain, un qualcosa che può essere vero tanto quanto può essere falso. Okay. Quindi il concetto è, ad esempio, facendo una joint venture con altre società, abbiamo creato una startup nuova che si chiama Aura Industries, dove il concetto di timestamp è portato in maniera corretta dentro le aziende per me, manifatturiere industriali italiane e non, come andando appunto a seguire quello che abbiamo appena detto, cioè il fatto che il dato deve essere firmato crittograficamente con la chiave crittografica blockchain appena dopo che è stato generato. Quindi abbiamo un piccolo hardware che portiamo dentro l'industria, questo hardware si collega ai macchinari, i macchinari generano dei dati e questo hardware direttamente sul posto li firma con la chiave crittografica blockchain che custodisce e li manda sulla blockchain. In questo modo il dato è firmato nell'istante in cui viene generato la macchina. E questo è, dal mio punto di vista, l'unico modo per far sì che la blockchain, oltre a dimostrare che quella cosa preesista in quel secondo, certifichi anche che quello è il dato reale. Perché alla fine l'unico punto di, diciamo, di vulnerabilità che abbiamo in questo flusso è che la macchina generi dei dati sbagliati, ok? O il sensore generi dei dati sbagliati. Chiaramente è lì, nessuno può farci niente perché andremo comunque a certificare un dato falso perché la macchina genera dati sbagliati. Però, diciamo, questo è, dal mio punto di vista, il livello massimo di garanzia e di certezza che si può dare a dei dati. Poi, se il generatore di quei dati, che sia esso un sistema IoT, un sensore o la macchina, ti dà dato sbagliato perché è corrotta, lì purtroppo non si può fare niente, insomma.
Vabbè, quello però diciamo che è un qualcosa di patologico in quel momento, non è una cosa standard, è un'anomalia. E
No,
comunque.
assolutamente, è un'anomalia che deve essere sistemata con un tecnico della macchina, della produzione della macchina, che deve uscire e mettere a posto la macchina, perché lì è proprio un errore.
Diciamo che la blockchain va più d'accordo con le macchine che con la discrezionalità umana, questo sicuramente, forse.
Assolutamente, assolutamente. Ma infatti adesso svelo un altro piccolo dettaglio del passato. Io, il mio primo progetto su blockchain l'ho fatto seguendo la mia tesi di laurea, no? Mi sono laureato e ho fatto una tesi di laurea che parlava del come mercato vitivinicolo potesse sfruttare la blockchain per tutelare i propri prodotti. Dopodiché, in sostanza, abbiamo sempre nel 2018, il nostro primo anno in cui eravamo aperti, fatto un proof of concept per una cantina sul Garda, che è una, diciamo, una delle, una cantina di un esponente importante di Coldiretti, per fare questa prova, no? Cioè, questa persona qua aveva messo a disposizione la propria cantina per fare questa prova e effettivamente magari provare, cercare, mettere un po' le mani in pasta per capire se
Avete
effettivamente quella
fatto
strada lì.
un laboratorio?
Sì, un laboratorio in cui si voleva appunto testare l'efficacia di questa tecnologia per proteggere l'uterare e, diciamo, far percepire una maggiore trasparenza su quello che era il sistema di produzione del vino, cioè diciamo, il settore vitivinicolo, insomma. Ed effettivamente questo primo acquasto è finito male. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza i problemi di base. Il problema di base è che le cantine non sono digitalizzate. O magari adesso una piccolissima percentuale è digitalizzato, cioè traccia proprio i flussi in maniera automatica mediante sistemistica e quant'altro. La maggior parte traccia le operazioni a mano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire uno che in sostanza se la persona traccia a mano può fare degli errori. Cioè uno può dire ok, ho spostato la massa di vino dalla vasca 17 alla 18, poi sbaglia e era 16 alla 18. Non al 17, ok. Quindi errori, l'essere umano sbaglia, e inoltre, diciamo, fiducia, che a questo punto era comunque riposta non nello storytelling della cantina, ma nel cantiere della cantina, che comunque poteva dichiarare che aveva fatto una cosa quando era stata fatta. Da ciò, appunto, quello che io continuo a sostenere è che sì, la tracciabilità dei prodotti su blockchain va benissimo, è bella se applicata in un certo modo, e per me, il certo modo è non facendo affidamento su inserimenti manuali dei dati, perché se no è un cane che si morde la coda, no? Di chi ti fidi? Di colui che ha pagato l'azienda per scrivere cose su blockchain per quella della stessa.
Come se io fino al 2003 avessi consegnato i bilanci a mano, adesso comincio a consegnarli in Excel, non è cambiato niente. Non è che solo perché te lo sto mandando in Excel allora i bilanci sono veri, magari ti sto frodando da 20 anni, ma è solo un modo diverso. Vai, Chiara, dimmi.
Certo.
Io, Alessandro, volevo farti una domanda. C'è una tipologia specifica di dati che ha più senso magari notarizzare? O tutti i dati sarebbe giusto notarizzarli?
Allora, quando entriamo in un'azienda cliente, chiaramente il concetto è qualsiasi dato può essere stampato con testa, cioè cosa vuol dire? Chiaramente mettiamo i dati in chiaro sulla blockchain, perché magari Chiara Valentina ha piacere che il suo nome sia messo come operatrice su un macchinario su blockchain, perché vuole avere un certo tipo di privacy, ok?
Ah, in meglio proprio anche di utilità, io dico, eh.
Allora, corretto, infatti ti sto arrivando. Il primo step è chiaramente qualsiasi cosa può essere messa su blockchain, criptata, quindi non in chiaro, perché mettere in chiaro aprirebbe dei problemi di privacy enormi. In seconda battuta, chiaramente quello che raccontiamo sempre ai nostri clienti è che su blockchain devono essere messe solo le operazioni che danno valore al prodotto. Quindi di solito su una fase di produzione di 100 fasi, cioè su diciamo un pre-produzione in 100 fasi, quelle che effettivamente distinguono un prodotto di qualità da un prodotto non di qualità magari sono 4, 5, 6, ok? Quindi che io metta 100 fasi, quindi racconti tutto quello che faccio, ogni fase al mio cliente o comunque mi tuteli su quelle 100 fasi non ha senso, ok? Quindi c'è da tracciare, sono quelle fasi che hanno un valore importante per il mio prodotto. Quindi se io so che su 100 fasi, quelle evidentemente importanti che distinguono il mio prodotto con prodotti di qualità sono 3, 4, 5, io traccio solo quelle. Perché se devo tracciare tutto, traccio cose anche che non hanno valore e di per sé spreco i soldi perché, come tutti sappiamo, per blockchain ogni cosa costa. Di conseguenza, se io traccio 100 dati quando in realtà quelli di valore sono 4, 5, io butto via il 96% della spesa che faccio.
Okay. E invece ci sono altre utilità che possono essere, che può dare la blockchain applicata magari in un'azienda, oltre la notarizzazione dei dati?
Sì, poi ecco, dipende dalla necessità. Quando il nostro processo di diciamo, applicazione della blockchain in un'azienda non parte mai dall'applicazione in sé. Cioè, quando termina un'azienda non è che diciamo, ok, ti portiamo il timestamp e te in stampa le cose che sono di valore. Perché chiaramente le aziende si troverebbero completamente spaesate, un approccio di questo tipo. Quello che facciamo noi è dire all'azienda, ok, iniziamo a capire. E a spiegarti cos'è esattamente la blockchain, cosa fa, cosa non fa, cose del compagno che abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Dopodiché, assieme arriviamo a capire cosa può essere utile nel tuo caso. Chiaramente il timestamp è la cosa che, essendo molto ampia come diciamo come applicazione, quindi qualsiasi dato può essere notarizzato, è diciamo quella componente che la maggior parte delle aziende poi effettivamente utilizzano. Però ci sono altre aziende che necessitano di altre cose oltre al timestamp, come il dato di progettare delle tokenizzazioni per delle aziende. Ovviamente non token che provengono gli stati e il pool di liquidità che viene creato e viene tradato, token utility, quindi finalizzate a dare un certo tipo di reward ai clienti di questa azienda, o anche che servono per tracciare e ricompensare i clienti dell'azienda con diciamo token che rappresentano frazioni di CO2, che sono quelli che gli utenti acquistano quei prodotti sostenibili per risparmiare ambiente e quant'altro. Quindi diciamo che lo scopo non è chiaramente quello di fare un token speculativo, quello che succede con le aziende, quando succede, ma comunque i casi non sono pochi. Si va a un tipo di token che vada a dare dei reward, dei benefici o delle attestazioni a queste aziende, cioè ai clienti di queste. La cosa che capita, oltre a un'utilizzazione e una tokenizzazione, è appunto quella di, diciamo, digitalizzare dei certificati mediante NFT. Queste sono generalmente le tre soluzioni che vanno per la maggiore in ambito produttivo, manifatturiero, industriale. Insomma.
Generalmente le aziende si avvicinano a voi per trovare soluzioni blockchain, principalmente per finalità di marketing. Quindi introdurre, innovare, far vedere che stanno anche loro al passo con l'evoluzione, o perché effettivamente hanno una necessità di efficientare qualche processo?
Allora, dipende dal periodo. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come ben potete capire, quando si è in periodo di bull market, chiaramente il motivo principale in cui si funziona è il marketing, ok? Utilizza blockchain perché va di moda e quindi voglio spendermi questa parola magica, blockchain, per far sì che i miei clienti si sentano più fidelizzati, o che pensino ad avere a che fare con un'azienda che è mega attenta all'innovazione, eccetera, eccetera. Quando si è in bull run capitano un sacco di aziende come questa. Adesso, che comunque è un bel annetto e mezzo che comunque il mercato scende, lateralizza, risale un periodo, eccetera, eccetera, ma non siamo sicuramente in bull run, ci capitano più aziende incuriosite dalla tecnologia. Cioè, arrivano a noi dicendo: ah, trafico, bellissima blockchain, magari mi sono un po' informato, mi sono un po' appassionato, ho delle cripto da qualche anno, non ho mai capito come applicare la blockchain effettivamente, pragmaticamente e con valore alla mia azienda. Potete dare una mano? E a quel punto ci si affianca con un piccolo percorso di qualche settimana di onboarding e co-progettazione della soluzione, e dopodiché si sviluppa. Quindi, se comunque in periodo di bull run effettivamente diciamo c'è tanta richiesta di gente che usa la blockchain come marketing, o per raccogliere soldi, o vari motivi che sicuramente non hanno troppo a che fare con l'eticità e quant'altro, in periodi di un po' più calma e bear, in realtà quelli che si avvicinano di più sono persone che conoscono la blockchain, vogliono capire qual è l'utilità della blockchain per loro, nella loro azienda, nel loro settore. Quindi diciamo che effettivamente, come spesso si dice, è poi nel dal market che il mercato si consolida, si pulisce, è da quelli che entrano non per altro se non per fare dei soldi e scappare col sacco pieno, e appunto si creano delle soluzioni con anche più calma e che portano effettivamente valore e utilità alle aziende e al settore. Faccio un piccolo esempio: nel bear market scorso è nato Uniswap, e con Uniswap è data la DeFi alla fine della fiera, anche se c'era qualche esperimento presente in Uniswap. In questo bear market, la cosa che potrà essere e che cioè sarà game changer per i prossimi anni è l'Amsterdam account e tutto quello che ne consegue, quindi possibile login con Google piuttosto che farsi un wallet. Ok, quindi per mia esperienza, anche se comunque l'esperienza non si vede decennale perché è impossibile avere esperienza di questo tipo in quel settore, nel bear market nascono veramente delle cose mega utili. E che poi sapranno condurre e portare il mercato a crescere perché appunto non si fa speculazione, ma si fa cose utili.
Noi
Si concentra.
raccogliamo tranquillamente il guanto del bear market perché anche noi, in quanto community di associazione, abbiamo fatto le cose migliori e sicuramente più durature e vere proprio nel bear market. E infatti mi hai dato il gancio per una domanda perfetta, perché nello scorso bull market c'è stato per quel momento blockchain a tutti i costi. E tu vieni dall'esperienza appunto vitivinicola, stavo per dire che uno dei campi, degli ambiti di applicazione dove si è tentato di andare subito, è stata la filiera agroalimentare per conciliarla con la blockchain. E c'è stato il caso in cui qualcuno è andato da quello che c'aveva la cantina e quello che aveva la cantina alla fine ha detto bello tutto, ma proprio perché magari noi facciamo le cose a mano. Proprio perché la nostra produzione è questa, io ora come faccio ad ascoltarti, investire soldi per una rivoluzione quando poi la montagna mi partorisce un topolino? Quindi molte aziende in realtà hanno detto va bene, tutto ok, però io attualmente questo, non mi sento di fare questo cambiamento epocale perché mio nonno vendeva vino, mio padre vende vino, io vendo vino, l'azienda va avanti da tantissimi anni e stiamo bene così. Quello che ti chiedo è, quando è che e quali sono magari le aziende che attualmente, tra virgolette, vanno lasciate stare, non c'è bisogno, oppure è più improbabile andare a tentare questo crossover, questo cambiamento, e in quali settori?
Chiaro, ma allora per andare a portare tutto al semplice, cos'è la blockchain? È una blockchain, è la tecnologia 4.0. Cosa vuol dire? Puoi immaginare della AI su una base di dati inesistente? No, ok? Per fare AI, per fare anche qualsiasi elaborazione di dati, servono dei dati, ok? Se non hai dati, non puoi fare nessuna elaborazione di dati. In qualche modo è stata data la blockchain. Avere una certificazione di dati che abbia un certo tipo di valenza, anche di tipo legale, devo avere una base dati. Quindi la cosa più scontata che posso dire, ok, se hai un'azienda completamente digitalizzata e che traccia i vari passaggi produttivi con dei sistemi internet, quindi digitali, a questo punto puoi applicare la blockchain, puoi applicare l'AI, puoi applicare altre tecnologie innovative, ok? Se ti manca la digitalizzazione di base, ok? Mettere a mano i dati alle persone non serve a niente. Perché prima digitalizza l'azienda, si può essere digitalizzata. E in secondo step vai a
Quindi
gestire un dosso.
una rivoluzione alla volta. Prima di base digitalizza con gli strumenti anche centralizzati e moderni che tutti abbiamo la tua azienda e poi magari c'è uno step successivo.
Corretto, una volta che te hai le modalità in cui raccogli i dati, dai macchinari, dai sensoristica, in altri modi, in sostanza, prima fai quello, dopodiché, una volta che hai i dati, ti costruisci on top dei sistemi di AI che vanno a darti delle funzioni, vanno a elaborare dati e quant'altro, e puoi anche costruire sistemi di tracciabilità su blockchain. Ma prima di fare questo qua, prima fai un audit di base tecnologico alla tua azienda. Poi lavora sul 4.0, perché se no prima fai 4.0 e poi di azienda, no, chiaramente non è fattibile, ripeto, senza dati non puoi né fare nessun tipo di elaborazione né tracciarli, come si deve. Si rischia appunto che un lavoro enorme poi partorisca una cosa che è inutile.
E l'imprenditore l'ultima cosa che vuole sentirsi dire è devi spendere dei soldi e non avrai un feedback immediato. Questo poi l'Italia li manda in crisi anche perché appunto abbiamo un tessuto di PMI e la liquidità che hanno le PMI e gli imprenditori non è quella che ha l'azienda gigante che sta nella Silicon Valley che dice sai che c'è, buttiamo un cippino su questa cosa totalmente a caso, sperimentiamo, non penso che questo sia il caso del substrato commerciale italiano attualmente.
No, sono d'accordo con te, però sono anche d'accordo sul fatto che quando un imprenditore, se è tale, vede un'utilità in qualcosa, attiva qua, ok? Quindi gli imprenditori non sono stupidi, sanno che c'è la fatica a fare i soldi, ok? E di conseguenza non vogliono sprecarli. Però quando capiscono che una cosa è utile per sé, per la loro azienda, poi la fanno. Quindi il concetto è sicuramente spammare cose blockchain e fare blockchain tanto per fare perché di moda non è una cosa che gli imprenditori piace e vogliono fare, ok? A meno che abbiano un ritorno di altro tipo, marketing e quant'altro. Se però l'imprenditore trova una funzione che è utile, poi la fa, perché è un imprenditore.
Se è un imprenditore, sì, per l'appunto. Allora, noi siamo nelle battute conclusive. Una domanda adesso te la devo fare, che è una domanda per i futuri enologi a questo punto. Che cosa consigli ai ragazzi? Immagino che poi tu sia circondato da un ecosistema piuttosto giovanile. Ci sono molte persone che hanno il vantaggio adesso, che è il 2024 quasi, quindi non partono come siamo partiti noi, totalmente in un mondo a caso. Che consiglio dai a chi vuole davvero lavorare in questo ambito? Cioè, vengo da te e tu sei il CEO, magari mi mandi pure a casa perché non ho le competenze, però mi lasci un consiglio in chiusura. Che cosa mi consigli?
Bella domanda. Allora, in primis, vabbè, diciamo che l'ultima cosa che guardo, beh, sono le competenze. Cioè, mi è capitato almeno in tre case di dire, ok, ma non mi interessa quello che fai, ti prendo, ok, poi dimmi cosa fai e io ti do il lavoro da fare. Perché a volte, veramente, io quando trovo dei ragazzi davanti che hanno delle soft skill incredibili, me li porto a casa. Alla fine, il concetto qual è? Il concetto è che il valore di un'azienda è fatto dalle risorse umane che ci lavorano. Okay. Soprattutto io, non è poi noi non abbiamo macchinari, abbiamo ragazzi che o progettano o scrivono software o fanno consulenze, ok? Quindi per noi il valore sono le persone che fanno parte dell'azienda. Quindi lavorate sulle vostre soft skill, dove è possibile, chiaramente, e una volta che avete le soft skill, una volta apprese le nostre basi, concentratevi più sul fare. Lo studiare, ok? Allora, lo studiare vi apre le porte aggiuntive, ma spesso non funziona così. Nel senso, purtroppo, ho studiato, hai fatto 4-5 corsi di blockchain, ok? Consulente di blockchain, 4-5 corsi, poi al quarto dico: ah, cazzo, mi è messo a fare un blockchain negli altri tre, ma è la stessa cosa, anche se non avevamo promesso di imparare cose diverse. Alla fine impari molto di più dal fare che dallo studiare, perché dal mio punto di vista è solo facendo, imparando. Che effettivamente acquisisci delle competenze solide.
Benissimo, io direi che con questa possiamo tranquillamente chiudere la puntata core e passare come sempre alla rubrica Spritz and Tips. Anzitutto ringrazio Alessandro Ricci e Scaling Penrods e noi ci rivediamo a brevissimo. E rieccoci, come sempre, come promesso, con la rubrica più bollente dell'anno. Grande idea della Season 3 che non abbandoneremo mai, direi di partire con lo Spritz and Tips. E Alessandro è uno di quegli ospiti che si è reso disponibile a dirci la sua, che è simpatico, insomma, perché abbiamo visto che forse ha un po' di esperienza. Quindi oggi abbiamo, come al solito, le tre tips. Io farei partire Chiara, poi Alessandro e poi Vincenzo.
Io, su quello che ci siamo detti oggi, mi verrebbe da consigliare a chiunque ha un'attività propria di pensare come possa essere, diciamo, migliorato qualcosa all'interno dell'azienda attraverso l'utilizzo, appunto, delle tecnologie che ci siamo detti, quindi della blockchain, ma non solo, quindi anche magari i sistemi IoT come l'intelligenza artificiale, che possono migliorare poi i nostri processi. Quindi fare quel passo della digitalizzazione e poi dopo valutare che cosa si può integrare per fare l'ulteriore passo e stare avanti coi tempi.
Grazie Chiara, prego Alessandro, dacci, cala su di noi la tua massima di saggezza, che ora deve essere bellissima, perfetta, moderna, sul pezzo, non hai margine d'errore, ma non voglio metterti ansia, quindi vivila con leggerezza.
Non ho dato niente ansia.
Allora, beh, è una cosa abbastanza ovvia, ma anche detta ribadita, nel senso che la blockchain è una tecnologia utile lì dove viene usata correttamente. Cosa vuol dire? Chiaramente una Ferrari da Formula 1 è mega più figa di un trattore, però se usa Ferrari Formula 1 per arare, non ci arro i terreni con Formula 1, ok? Quindi il concetto è la blockchain è utile, è una tecnologia veramente che dà dei vantaggi se applicata come si deve, chiaramente applicata come si deve e non alla cazzo per applicarla, tanto per applicarla perché fa figo.
Grazie Alessandro, soprattutto per questa utile tip sulla Ferrari. Poi era effettivamente calzante, non ho mai arato con una Ferrari, sarebbe un esperimento da fare. Con una Lamborghini sì, ma quello è...
Sì, che bello, sì.
Vai Vincenzo.
Ciao a tutti. Il mio consiglio non è rivolto verso gli utenti, ma bensì verso le istituzioni italiane. Sfruttiamo questa tecnologia per promuovere le risorse del territorio. Abbiamo parlato di vini, ma può essere esteso su qualsiasi tipo di prodotto, di denominazione di origine protetta o denominazione di origine controllata. Sfruttiamo la tecnologia per dare più valore e far conoscere in tutto il mondo i nostri prodotti, sia vinicoli che agrari, che valgono tantissimo e possono senz'altro conquistare sempre più fette di mercato.
Grazie Vincenzo, e direi che su questo allora chiudiamo definitivamente. Lo so che adesso i nostri ospiti diranno: oh, è arrivato di nuovo quel momento, aspetterò un'altra settimana. Non temete che stiamo arrivando come sempre. Grazie Alessandro e Scaling Parrots, partner, amici di officina, sponsor della Blockchain Beach. E come sempre, io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Ciao!